E così, carissimi amici e ascoltatori, siamo arrivati al nostro quarto appuntamento di questa settimana. Stiamo studiando, vi ricordo, l'Apocalisse, siamo arrivati al capitolo 19. Stiamo vedendo le nozze dell'agnello con la sua sposa, la Chiesa, e il ritorno di Cristo. Vi rileggo i versetti dal 13 al 16 di Apocalisse, capitolo 19. Era vestito di una veste tinta di sangue, e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni ed egli le governerà con una verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome, Re dei Re e Signore dei Signori. Il ritorno del nostro Signore sarà accompagnato da un esercito, e questo particolare ci offre un'idea della grandezza, della gloria che circonderà il nostro Signore. Quando venne la prima volta qua giù, egli fu solo, venne emarginato, non si trovò posto per lui in albergo, non venne ricevuto dai suoi, ma ora non sarà più così. Ora verrà accompagnato da tutti quelli che gli appartengono. E sai chi saranno? Gli angeli del cielo, come è scritto in Matteo 25 al versetto 31, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso. I santi dell'Antico Testamento, e possiamo affermare ciò perché lo troviamo scritto sia in Daniele 7 al versetto 8, che dice «Poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre, eternamente». E il versetto 22, che aggiunge «Finché non giunse il Vegliardo, allora il potere di giudicare fu dato ai santi dell'Altissimo, e venne il tempo che i santi ebbero il regno». I riscattati della Chiesa, questa verità la troviamo affermata in questi brani della parola di Dio, in Prima Corinzi 6, nei versetti 2 e 3. Non sapete che i santi giudicheranno il mondo? Se dunque il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita? Successivamente, Paolo la conferma in Colossesi 3, al versetto 4. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Ed infine, nella seconda lettera scritta da Paolo a Timoteo, al capitolo 2, versetto 12, «Se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo». Poi i martiri della grande tribolazione, essi sono descritti come, abbiamo già visto precedentemente in Apocalisse 17, al versetto 14, «Combatteranno contro l'agnello, e l'agnello li vincerà». Perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con Lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Allora, egli sarà glorificato, e nessuno potrà più resistergli. Un altro particolare che i versetti letti di questo brano ci dicono è che gli abiti del Signore saranno tinti di sangue, e che egli pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente. Questa immagine ci riporta a Isaia, capitolo 63, i primi sei versetti che abbiamo già visto. Ovviamente questo non si riferisce alla prima venuta di Cristo, ma alla sua seconda, per regnare, come descritto qui al capitolo 19. La frase letta, «Ed egli guerreggerà con la verga di ferro», ci riporta al Salmo 2, versetti dal 6 al 9, che dicono queste parole. «Sono io, dirà, che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte santo». Io annunzierò il decreto, il Signore mi ha detto, tu sei mio figlio, oggi io t'ho generato. Chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra, tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla. La furia della sua ira, la sua seconda venuta, sarà in netto contrasto con la gentilezza che manifestò la sua prima venuta. Comunque, in entrambe è rivelata l'ira dell'agnello. Gli eserciti che sono nel cielo sono evidentemente le legioni che sono ai suoi ordini. Nei versetti seguenti possiamo ora considerare quella che è chiamata la guerra di Armageddon e che conclude la battaglia finale. Leggiamo quindi i versetti dal 17 al 18 di Apocalisse capitolo 19. Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole. Egli gridò a gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo. «Venite, radunatevi per il gran banchetto di Dio». Per mangiare carne di re, di capitani, di prodi, di cavalli e di cavalieri, di uomini d'ogni sorta, liberi e schiavi, piccoli e grandi. Questo è uno dei passaggi della scrittura più spaventoso da leggere. E Dio lo mette al termine della sua parola, per ricordarci come sono spaventose le opere che compie l'uomo e com'è la natura umana. Gli uomini che volontariamente si sono ribellati al suo amorevole e insistente invito e che testardamente hanno continuato a seguire il loro istinto ribelle, alla fine saranno distrutti. Che fine ignominiosa. Costoro non avranno nemmeno l'onore delle armi, perché, come abbiamo letto, non riceveranno nemmeno sepoltura, ma saranno divorati dagli animali. Sappiate, amici in ascolto, che non diciamo queste cose per spaventarvi, ma per avvisarvi, per mettervi al corrente di quanto afferma la parola di Dio e non quanto pensa una religione o una persona. L'ammonimento è che sarà spaventoso essere alla presenza di Dio in quella posizione, perché Lui ti giudicherà. Questa scena rivela non solo il giudizio terribile di Dio, ma anche quanto il cuore dell'uomo sia malvagio. Ora, dopo questa scena terrificante, finalmente si apre l'inferno per ricevere la bestia e il falso profeta, come leggiamo da questi versetti, dal 19 al 21, che concludono questo capitolo. Leggiamoli. «E vidi la bestia e i re della terra, e i loro eserciti, radunati per far guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine». Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Che immagine tremenda è questa! La bestia e il falso profeta che hanno voluto sfidare Dio fino all'ultimo, osando persino fare guerra al Figlio di Dio. Sicuramente colui che siede nei cieli riderà dei loro inutili sforzi, e ribadisco ancora il concetto espresso poco fa, cioè che sarà pazzesca una simile ribellione dell'uomo a Dio, perché le conseguenze saranno inevitabili. Sarà una fine ignominiosa e ingloriosa. Tutto questo per mostrarci che, se da un lato si tratta di persone che sono state sedotte dalla bestia e dal falso profeta, la loro responsabilità sta proprio nell'essersi fatte sedurre, cioè nell'aver preferito ascoltare le lusinghe del nemico, anziché la verità del Signore. E questo ci ricorda quanto siamo responsabili per le scelte, per le decisioni che prendiamo. Quindi, ancora in questo momento, tu puoi decidere quale sarà il tuo destino, e cioè se chiedi a Gesù di entrare nella tua vita, come tuo Salvatore, come Signore, avrai il perdono e la vita eterna alla sua presenza. Ma se continui a vivere la tua vita senza di Lui nel tuo cuore, un giorno ti potresti trovare in questa spaventosa situazione. Quindi non rimandare, ma decidi in questo momento per il Signore. E se non lo fai un giorno, non potrai dire che nessuno ti aveva avvertito. Quindi la responsabilità, vedi, la responsabilità del luogo in cui passerà l'eternità ora è solamente tua. Continuando nell'analisi del brano in questione, vediamo che è scritto che c'era una spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo. Che cos'è questa spada? Io credo che sia la parola di Dio, la quale spesso è paragonata a una spada. La troviamo in Ebrei al capitolo 4, versetto 12, oppure in Efesini 6, versetto 17, in Isaia 11, versetto 4. Leggiamoli questi versetti uno dopo l'altro. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, e se giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello spirito, che è la parola di Dio, ma giudicherà i poveri con giustizia, pronuncerà sentenze eque per gli umili del paese, colpirà il paese con la verga della sua bocca e con il soffio delle sue labbra farà morire l'empio. Vedete, amici, come questo simbolo è spiegato chiaramente nella Scrittura? La spada che esce dalla bocca di Gesù è la sua parola. È stata la sua parola a creare questo universo. È la parola di Dio che ti può salvare e sarà la parola di Dio che distruggerà i malvagi alla fine dei tempi. In quale considerazione tieni la parola di Dio? Mi auguro che al termine di questo capitolo tu possa aver trovato maggior interesse per lei e che con sincerità ti rivolgerai al Signore Gesù affinché, ponendo in Lui la tua fede, Egli possa diventare il tuo Salvatore, il tuo Signore, colui che dirige la tua vita. Nel capitolo 20, che ora andremo a leggere, considereremo il millennio che è menzionato solamente in questo capitolo. Questo nome esprime il pensiero che avrà la lunghezza di 1000 anni, come infatti è specificato nei primi 9 versetti di questo capitolo, e deve essere piuttosto importante per mettervi tutta questa enfasi. E la Chiesa primitiva credeva nel senso letterale nel regno di 1000 anni di Cristo. Dobbiamo quindi riconoscere che, pur vivendo in un periodo in cui non ci sono fornite delle date, vediamo dei preparativi in atto in vista di questo evento. Non so cosa Dio abbia in mente per il futuro, ma sono certo che Lui ha le cose bene in ordine. Possiamo quindi dire che, per prima cosa, non ci potrà essere il millennio fino al momento in cui Satana sarà rimosso da questa terra, perché non vi sarà una vera pace, una vera giustizia, fin tanto che Satana sarà libero di agire. Inoltre, la maledizione del peccato deve essere rimossa dalla terra prima che si possa stabilire il millennio. La scrittura ci dice che in quel tempo il deserto sboccerà come una rosa. Un altro particolare che vediamo all'inizio del millennio è la risurrezione di molte categorie di persone che regneranno con Cristo durante quei mille anni. Essi sono non solo quelli che accompagneranno Gesù al suo ritorno, risorti al momento del rapimento, cioè la sua Chiesa, come troviamo scritto in 1 Corinzi 15, nei versetti 51 e 52. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati, in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Ma ci sono anche i martiri della grande tribolazione, come vedremo al versetto 4 di questo capitolo, che dice: «Poi vidi dei troni, a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia né la sua immagine, e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte, sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille anni». Anche tutti i credenti dell'Antico Testamento partecipano alla prima risurrezione al ritorno di Cristo, come troviamo scritto in Daniele, al capitolo 12, nei primi due versetti. «In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni, fino a quel tempo. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro». Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. Che stia parlando dei credenti dell'Antico Testamento lo afferma anche Isaia al capitolo 25, versetti 8 e 9. Dicono così: «Annienterà per sempre la morte. Il Signore, Dio, asciugherà le lacrime da ogni viso, toglierà via da tutta la terra la vergogna del suo popolo, perché il Signore ha parlato. In quel giorno si dirà: ecco, questo è il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato ed Egli ci ha salvati. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato, esultiamo, rallegriamoci per la Sua salvezza. Solo Cristo ha il potere e l'autorità di risuscitare i morti e deve venire per questo scopo, perché Lui è la risurrezione e la vita. Inoltre il millennio è il test finale che evidenzierà l'uomo nelle condizioni ideali. Sarà anche la risposta a coloro che dicono che non c'è niente di così malvagio nell'uomo, che le condizioni e le circostanze non possano cambiare. Ma purtroppo l'uomo è un peccatore incurabile, incorreggibile, che anche alla fine del millennio, nonostante l'ambiente positivo in cui vivrà, si ribellerà nuovamente contro la volontà di Dio. Dobbiamo quindi dedurre che la ribellione del cuore umano, la sua natura depravata, siano incomprensibili per chiunque. Noi pensiamo di essere delle brave persone, ma se ci potessimo vedere come Dio ci vede, non potremmo sopportarci. Il millennio sarà il test finale per l'umanità, prima dell'inizio dello stato eterno. Il millennio sarà la risposta di Dio alla preghiera «Il tuo regno venga». Infatti, quando preghiamo quello che è chiamato il Padre nostro, diciamo «Venga il tuo regno, come in cielo così in terra». Così è scritto in Matteo 6, nel primo versetto, e questo sarà il regno che egli stabilirà qui sulla terra. Questo è il regno che fu promesso a Davide quando Dio gli fece il giuramento che lo riguardava. Questo è il regno predetto nei Salmi e di cui tutti i profeti dell'Antico Testamento hanno parlato. Questo è il vero regno teocratico, nel quale Dio ne sarà il sovrano e governatore in assoluto. Ma prima di proseguire con la lettura dei primi versetti di questo meraviglioso capitolo 20, permettetemi di ritornare a riassumere le tante cose dette fino a questo momento. Questo affinché chi ci sta ascoltando da poco possa essere messo al corrente di ciò che abbiamo davanti e di cui stiamo parlando, per essere ben capito e non frainteso. Abbiamo quindi visto come la scrittura ci dia una sequenza cronologica dei fatti avvenuti e di quelli che devono ancora avvenire. Questi vari eventi si possono riassumere in questi 8 punti che sono in questa sequenza. Rapimento della Chiesa alla presenza del Signore, e subito il tribunale di Cristo nel cielo, apparizione dell'Anticristo e instaurazione del suo regno sempre più totalitario, il regno dell'Anticristo, della durata di 7 anni, sarà caratterizzato dalla tribolazione che raggiungerà il suo apice verso la metà di questo periodo, il ritorno di Cristo in potenza e gloria per castigare i nemici e instaurare il suo regno, l'instaurazione del regno millenniale di Cristo su Israele e sull'insieme delle nazioni dopo aver stabilito chi ne potrà far parte, la rivolta finale di Satana, la sua nuova seduzione delle nazioni, il suo giudizio finale, il giudizio finale dell'umanità ribelle, con il processo che avrà luogo al Gran Trono Bianco, e infine l'inizio dello Stato Eterno, con la Gerusalemme Celeste, con la centralità gloriosa di Dio. Ma comunque domani ci addentreremo dettagliatamente proprio all'interno del capitolo 20. Appuntamento allora a domani. Ciao.